Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 10, scusate, sono completamente senza voce e rischierò di tossire per la buona parte della puntata, quindi mi sono scusato una volta, non lo farò più. Astronauticast Studios di Milano, io sono Michael Sacchi, qui con me c'è Paolo Amoroso.
Dal crawler transporter degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
Stai facendo il giro del Kennedy Space Center.
Tutte le facility.
Un pezzettino alla volta. Quando sì. È che arrivi a quella in cui si lavano i paracadute?
Non ancora.
Quando troverai il nome della facility. Poi, il presidente dell'associazione ISA, come al solito, si unisce a noi in quel di Erve, sempre che la connessione abbia tenuto. Marco?
Sentirvi vi sento, saluto tutti gli amici all'ascolto, solo ogni tanto vi perdo, abbiate pazienza, scusate, ma la neve non aiuta le wifi ADSL.
Chiaramente no, immagino che su in montagna la neve oggi sia caduta copiosa, qui a Milano ci ha fatto un po' preoccupare stamattina quando venivano giù dei fiocchi grossi come delle palle da golf, ma poi diciamo che la maggior parte della giornata è stata tranquilla, senza neanche pioggia praticamente. Almeno questo vedevo dall'ufficio.
Qui ci sono 40 centimetri di neve e ho passato la sera fino alle 8:30 a spalare, quindi se risulterò poco preparato ricordatevi del vostro povero amico che si è consumato le mani spalando quintali di neve dal suo cortile.
Manca questa settimana il nostro Luigi Morielli perché è impegnato con il lavoro, purtroppo un lavoro che lo fa viaggiare di qui e di là e anche con poco preavviso, quindi non abbiamo potuto prepararci un backup, ma come ormai da un po' di tempo da questa parte ci fa compagnia il nostro Riccardo Unreal Rossi da Modena.
Sì, concludo anch'io il giro di notizie meteorologiche d'Italia. Anche qui a Modena la situazione è stata simile a quella di Milano, con un po' di neve stamattina, ma adesso è tutto finito, c'è un po' di nebbia, ma tutto tranquillo, ecco.
Bene, settimana tranquilla, insomma siamo ancora in fase di debriefing dalla convention, le fotografie continuano ad arrivare come, siamo un lazzaretto, anche Paolo sta tossendo alla grande, le fotografie continuano ad arrivare copiose nei thread di discussione relativi alla convention sul forum, ma le più belle sono del nostro Riccardo, sono veramente bellissime, soprattutto i commenti.
Ma basta, siete troppo buoni.
No, sono divertenti perché innanzitutto ributtano chi le guarda nell'atmosfera della convention, perché sono goliardiche ma sono anche serie, sono celebrative ma sono anche divertenti, quindi
sono più che altro spontanee, nel senso che sono poche quelle in cui qualcuno si è messo in posa e ha fatto la tipica espressione da foto, mentre le altre colgono un po' il vivo delle discussioni, delle attività, degli scambi che ci sono stati alla convention.
Ricky come un cecchino si metteva negli angolini della sala e con il suo cannone teleobiettivo catturava le cose di nascosto.
Ma in realtà io spesso faccio così, non mi piace tanto fare foto di posa, ma mi metto lì a scattare a tradimento e quel che viene.
Sono le più belle.
E peraltro sono le più belle, sì.
Quindi mi stai dicendo che le facce mie che hai ritratto sono quelle che normalmente mi porta appresso?
Esatto.
Certo, ti sei messo anche come avatar, a testimonianza.
Tu pensavi di aver messo la...
Come? Giusto, devo darti solo ragione.
Allora, settimana tranquilla dal punto di vista delle news, abbiamo un po' di cose di cui parlare, immagino che siete tutti preparatissimi e avete...
Certamente.
Avete fatto uso del lavoro dei nostri articolisti che come ogni settimana, come ogni giorno rispondono all'attenta scandaglio delle news dei nostri capi redattori o comunque di chiunque voglia contribuire con un'indicazione di quello che è sensato parlare sul nostro portale astronautinews.it, che è diventato, lo ricordiamo ormai, il portale news più completo sulle notizie spaziali in Italia, astronautinews.it, ed è da lì che andremo a prendere l'ispirazione per raccontarvi le nostre news questa sera, come in ogni puntata di Astronauticast. Marco, come al solito...
Visto che, Visto che mi sembravate tutti impreparati tranne me, allora vi offro alcuni secondi di ulteriore lettura veloce con una chicca che ho saputo ad Astronauticon, ma che la scorsa settimana è passata nel dimenticatoio e che riguarda proprio uno dei nostri articolisti, e tra l'altro uno dei nostri vincitori. La volete sapere?
Naturalmente.
Certo che sì.
Allora, parliamo del nostro primo classificato a pari merito, Simone Montrasio, che purtroppo presto sarà una defezione nel nostro team, e questo perché ha deciso con sua moglie di regalarsi 2 anni sabbatici, ma neanche più di tanto, perché con una scelta radicale, e che non è segreta, è pubblica, quindi per questo ve la racconto, ha deciso di vendere casa, di comprarsi un furgone e di partire per un viaggio appunto di 2 anni in giro per l'Europa, lavorando alla pari in varie aziende agricole, in vari posti dove imparare come vivere in maniera totalmente sostenibile a impatto zero sull'ambiente. Quindi imparerà ad allevare animali, a coltivare, a produrre energia con impianti fotovoltaici e quant'altro, e alla fine di questi 2 anni di peregrinazioni dovrebbe tornare a stabilirsi nella sua originaria Brianza, se non ho capito male, ma facendolo con un radicale cambiamento delle metodologie di vita. E questo ve la dice lunga su quelle che sono le personalità che permeano la nostra cricca di amici. Io sinceramente ammiro tantissimo il coraggio e anche lo spirito d'avventura di Simone e di sua moglie, a cui vorrei veramente fare un enorme in bocca al lupo per questa avventura che hanno deciso di fare, e così sappiamo anche che siamo scoperti per quanto riguarda i nostri corrispondenti di politica spaziale, insomma, tra poco lo saremo.
Mi unisco anch'io in questi auguri, naturalmente.
Sì, complimenti, innanzitutto l'ho scoperto anch'io adesso, complimenti Simone. Solo una cosa, ma vuoi vivere ecosostenibile, ma con quel furgone del 93 non so quanto sarà ecosostenibile, ne devi lavorare di agricoltura per controbilanciare le emissioni di CO2 di qualcosa.
Beh, e poi chissà mai che comunque lui riesca comunque a mandarci qualche notizia sulla politica spaziale. Agli Astronautica Studio arriverà un piccione viaggiatore da una qualche azienda agricola con una velina nella zampa.
Beh, ma tieni assolutamente un blog che segue non la politica spaziale americana, ma segue i tuoi spostamenti, perché sono più che interessato. Voglio proprio avere l'inside scoop e vedere com'è vivere
il road trip.
Sì, esatto,
super minuto.
Esatto, una cronaca
on the road.
Fantastico, complimenti.
Vi è piaciuta sta chicca.
Abbiamo tirato 8 minuti. News della settimana. Marco, hai qualche annuncio su attività future,
presenti o passate,
lanci, storie, brianzole, qualcosa di particolare da segnalare?
Io vi ho perso, stai parlando con me?
Sì, sì. Parlavo con te, chiedevo se avevi da segnalare qualcosa di brianzolo, qualche iniziativa prossima, futura.
Ma sì, ovviamente sì. Allora, in realtà iniziative sono legate, sono due, riguardano entrambe il lancio di Paolo Nespoli, che è confermato per il giorno 15 dicembre, e l'ora esatta ci sarà comunicata brevissimo, ma dovrebbe essere la prima serata italiana. E la famiglia di Paolo Nespoli organizza un momento informale il giorno 12 dicembre a Verano Brianza, presso la palestra comunale, dove Paolo si collegherà in teleconferenza via Skype con il paese e la famiglia per un rivederci, ripeto, informale. Cosa che non potrà fare il giorno 15, giorno del lancio, visto che sarà ben legato dentro la Soyuz. Ma il giorno 15 invece, per il lancio, ESA sfodera tutte le sue capacità di pubbliche relazioni e invierà una squadra, un team ben oliato, tra cui Stefano Sandrelli, nota conoscenza di chi segue le news di spazio su Rai News 24 o che frequenta l'Osservatorio Astronomico di Brera, vero Paolo? Sarà accompagnato da Cristina Rivotto dell'ufficio educational dell'ESA e da Samantha Cristoforetti, che farà sia da interprete che da commentatore tecnico per il lancio. La nostra associazione ISA presterà la sua opera di animazione, volontariato culturale il giorno 12, diciamo così, intrattenendo il pubblico nell'attesa della telefonata di Paolo, di cui non abbiamo un'ora precisa. Sono In realtà l'appuntamento va dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di domenica 12, quindi se siete interessati fatevi trovare in quell'arco orario a Verano. Se invece volete incontrarci e magari risalutare Samantha la sera del lancio, il giorno 15, sempre a Verano, non abbiamo ancora idea di dove abbiano stabilito la sede per questo evento di pubbliche relazioni ESA, che consiste appunto nel seguire il lancio di Paolo Nespoli in diretta, ma è molto molto probabile che noi saremo lì, e in contemporanea anche per gli amici della zona delle Chiese al Planetario di Lecco, anche se ancora non abbiamo stabilito con esattezza. E avete guadagnato altri 2 minuti, ragazzi, eh?
Fantastico, io invece ne guadagno ancora, perché mi permetto di fare un passo indietro, perché dalla nostra chat Simone, che ci stava seguendo, segnala il suo blog, che è Brianzorigeni, mi viene di mezzo tra Brianzoli e Aborigeni, credo, brianzorigeni.blogspot.com. Quasi quasi io, guarda, lo metto come link della settimana, eh. Se non avete un'idea migliore io lo metto come link della settimana.
Sì, approvato.
E perché no? Vai tranquillo.
Ok. Diamo via alle danze delle news, oppure ci sono altre questioni di cui dibattere prima?
Ma potremmo cominciare, mi pare. Cominciamo, che non ci siano altre informazioni.
Allora, la prima notizia...
Comincio io?
Sì, se sei il più preparato io ti ascolto volentieri, perché ho letto una notizia solo di sfuggita, ma mi sembra una di quelle molto interessanti.
Sì, una notizia a suo modo clamorosa e interessante dal punto di vista dello studio del sistema solare, perché il team della missione Cassini intorno a Saturno ha annunciato la scoperta intorno a Rea, la seconda luna per dimensioni del sistema di Saturno, della presenza di un'atmosfera intorno a questa luna. Il termine atmosfera in genere tende ad evocare degli strati di gas piuttosto consistenti, ma in questo caso è più corretto chiamarla esosfera, perché un'esosfera, come nel caso di Rea o anche di altri corpi del sistema solare come la Luna o Mercurio, è un'atmosfera estremamente rarefatta. Per estremamente rarefatta intendiamo che nel caso di Rea questo guscio di gas ha una densità, se ho capito bene, circa 5 miliardi di volte inferiore a quella dell'atmosfera terrestre, quindi tecnicamente si tratta di un'atmosfera, ma è ben lontana, diciamo, dalla consistenza che in genere attribuiamo a un corpo con un'atmosfera come la Terra o anche più rarefatta come Marte. Intanto questo fatto è interessante perché Rea, pur essendo la seconda luna del sistema di Saturno per dimensioni, ha un diametro di circa 1500-1600 km, quindi grosso modo la metà della nostra luna, è un oggetto tutto sommato piuttosto piccolo su scala planetaria, quindi in un certo senso lascia un po' di stupore il fatto che possa trattenere un'atmosfera, ma in questo caso probabilmente buona parte di questa atmosfera è continuamente rigenerata, quindi la presenza di questo strato di gas non è dovuto probabilmente soltanto all'azione della gravità di Rea. L'altro aspetto interessante è la composizione chimica di questo strato di gas, che contiene molto ossigeno e biossido di carbonio, molto naturalmente per una esosfera, perché si stima, sempre se ho capito bene, che la quantità di ossigeno nell'esosfera di Rea sia dell'ordine di un centinaio di volte quella presente sulla Luna dei gas sulla Luna, della esosfera della Luna o di Mercurio. E la presenza di un gas come l'ossigeno suscita sempre l'interesse degli studiosi di esobiologia, perché l'ossigeno è una delle sostanze, uno degli elementi chimici importanti per alcune reazioni di base che riguardano anche la vita. Ma forse in questo caso l'interesse per Rea dal punto di vista esobiologico è prematuro, perché lì dov'è l'ossigeno, dove è stato osservato, la sonda Cassini in alcuni passaggi ravvicinati è riuscita ad avvicinarsi fino a un centinaio di chilometri di quota da questa luna, dicevo, lì dov'è questo ossigeno ha un interesse relativamente ridotto per quanto riguarda l'aspetto esobiologico, perché in quelle condizioni, in quell'ambiente, non sono facilmente realizzabili le reazioni chimiche appunto di interesse biologico. Se una parte di questo ossigeno però riuscisse a a essere presente in una zona più protetta dall'ambiente interplanetario esterno, quindi magari una zona più calda, una densità maggiore, con una temperatura maggiore, allora le cose potrebbero cambiare. Ma per il momento questa scoperta è interessante e dicevo che l'altro gas osservato in questa esosfera è il biossido di carbonio. Mentre nel caso della presenza di ossigeno l'origine è tutto sommato abbastanza chiara, perché si pensa che particelle cariche del campo magnetico di Saturno, della zona intorno a Saturno, possano contribuire a dissociare le molecole d'acqua del ghiaccio di Rea, quindi liberando ossigeno nell'ambiente, per il momento rimane ancora un mistero l'origine e la presenza in questa esosfera di Rea anche di biossido di carbonio. Per il momento non ci sono ipotesi convincenti, staremo a vedere.
Ma pensate che Cassini è stata lanciata nel 1997, è entrata in orbita di Saturno nel 2004 e ancora oggi ci sta fornendo dei risultati scientifici di tutto rispetto. Come diceva Paolo, i risultati di questa scoperta in particolare sono l'analisi delle osservazioni fatte durante tutti questi anni, quindi la scienza planetaria è qualcosa che si spalma su molti anni per forza, perché così sono fatte le osservazioni, così sono fatte la ricerca che si continua a fare sui dati raccolti anche ben dopo la fine o comunque il passaggio delle varie fasi della missione. Però, oltre a regalarci delle immagini assolutamente da togliere il fiato, sta incrementando la conoscenza del sistema di Saturno, come probabilmente era oltre i sogni di qualsiasi scienziato fino a qualche anno fa. Fosse un salto ancora più grande di quello che sono state le Voyager che si sono avvicinate e le Pioneer che si sono avvicinate a Saturno.
In questo caso si vede come la produttività di una sonda spaziale venga enormemente amplificata dalla presenza continua intorno a un pianeta, quindi un orbiter forse è una delle sonde, dei veicoli più produttivi dal punto di vista scientifico.
Rispetto a un Grand Tour, intendi?
Sì, anche da quel punto di vista.
Già.
È interessante anche ricordare, perché magari molti che ci ascoltano non sono frequentatori abituali dei nostri ambiti, che Cassini-Huygens è anche una missione che vede una fortissima partecipazione italiana, in particolare con alcuni strumenti, tra cui il radar ad apertura sintetica a bordo di Cassini. Proprio con un accordo bilaterale, tanto che sul sito NASA della missione il ruolo di ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana, è messo bene in evidenza. E in più questa missione mi colpì quando la studiai per la prima volta, perché è stata davvero l'ultima della serie delle grandi missioni, quelle per intenderci molto costose e che in effetti però, come vedete, sia per la scelta di RTG come fonte di energia, sia per l'impegno profuso nella progettazione e nella ricchezza degli strumenti, ci restituiscono immagini da vera e propria fantascienza. E da amante della fantascienza non posso non ricordare come proprio le immagini di ritorno dalle prime Voyager furono utilizzate, furono una fonte di sorpresa del team che lavorava a 2001 Odissea nello spazio, in quel film, e che si ritrovò per le mani delle immagini reali che corrispondevano quasi esattamente agli scenari immaginari che si erano inventati diciamo in sede di regia di questo grande film di fantascienza.
Già. Invece sempre
Mike, vuoi un po' di ossigeno di Rea? Perché ti sento un po' in difficoltà con il respiro. È la tosse, appunto, sentite.
Non è divertente. mi accontenterei di un ossigeno di seconda mano rigenerato da un generatore Electron, guarda. Ma
più che altro uno sciroppo.
Sì, uno sciroppo direttamente sgorgante dai geyser di Encelado.
Però attento che l'ossigeno Electron non tutti i siti l'accettano come pagamento, quindi attenzione.
Non la commento e vado avanti. Raccolgo il commento di Paolo Moroso che parlava degli orbiter, più che delle sonde che effettuano dei flyby, come delle missioni scientifiche che danno il maggior ritorno, il maggior interesse dal punto di vista sia del ritorno scientifico sia dell'attenzione del pubblico, e per annunciare che la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, ha annunciato che Akatsuki, la missione attualmente in viaggio verso Venere, è prevista entrare nell'orbita del pianeta Venere, che ricordiamo è un pianeta molto simile alla Terra sotto certi versi, più vicino al Sole e con una situazione sulla superficie parecchio diversa a causa di un effetto serra senza controllo che ha provocato pressioni e temperature molto molto alte. Però è interesse degli scienziati studiarla proprio per le similitudini con la Terra dall'inizio dell'esplorazione del Sistema Solare, e quindi avremo un altro paio di occhi oltre a Venus Express, anzi forse più di due occhi, a scandagliare il pianeta presto grazie all'aiuto dei giapponesi. L'inserimento in orbita è previsto per il 7 dicembre prossimo, quindi circa una settimana. Speriamo di potervi dare la notizia nella prossima puntata di Astronauticast mercoledì prossimo, e sono attualmente previsti 2 anni di vita operativa, poi speriamo in qualche estensione come ormai prassi comune per le missioni interplanetarie. E una volta immessa in orbita, Akatsuki avrà il compito di studiare l'atmosfera venusiana e alla ricerca di presunti fulmini o scariche elettriche, perché dalle osservazioni radio si sono dedotte delle possibili attività elettromagnetiche nell'atmosfera di Venere, che vanno indagate per arrivare a qualche informazione maggiore. E poi lo studio di eventuali vulcani attivi, perché il fenomeno del vulcanesimo su Venere è ancora un punto di domanda. Potrebbe giustificare
il vulcanesimo? Si dice vulcanesimo?
Si dice vulcanesimo, no?
Ma forse vulcanismo?
No. Adesso vulcanesimo. Google mi dice
io propendo per la versione di Mike, ve lo dico, voto per lui ancora prima di aver aperto Google.
Però Wikipedia porta vulcanismo.
Vulcanesimo, sì. Mi sembra così.
È la seconda volta in una giornata. È la seconda volta che perdo in una giornata una scommessa linguistica cercando su Google.
No, vabbè, adesso non volevo interromperti, scusa.
No, però esiste anche il vulcanesimo. Wikipedia porta vulcanismo, però ci sono libri di scuola che parlano di vulcanesimo, li sto guardando, ci sono immagini che parlano di vulcanesimo, quindi abbiamo ragione tutti. E vai così.
Che è l'umanesimo vulcaniano.
Sì, l'umanesimo, certo.
Scusate, pensavo durasse meno. Quindi, buona fortuna, anzi, gambatte a Akatsuki nella sua missione venusiana. Che altro?
E se posso fare un'altra incursione?
Incorri.
Sempre per il nostro ascoltatore di Voghera, no? Faccio notare come le missioni che vengono dirette all'interno del Sistema Solare rispetto alla Terra, nonostante a un pensiero tra virgolette superficiale, potrebbero sembrare più semplici perché chilometricamente i pianeti sono più vicini delle destinazioni come Giove o i pianeti più esterni del Sistema Solare. In realtà non è semplice inviare sonde, sia perché si deve gestire soprattutto perché si deve gestire un viaggio verso una zona dove c'è un vicino molto ingombrante, cioè il Sole. Quindi inviare sonde verso Venere, ma soprattutto verso Mercurio, pensate solo un attimo che ci vogliono 11 anni quasi per stabilizzare l'orbita delle sonde inviate verso il primo pianeta del Sistema Solare, sono dei giochi di prestigio per evitare che le sonde vengano catturate dalla preponderante forza di gravità del Sole. Quindi non basta sparare verso l'interno, altrimenti finite in buca, insomma.
Non è soltanto una questione di vicinanza del Sole, quanto che avvicinarsi al Sole è costoso in termini energetici quanto allontanarsi, perché se non di più, perché è sempre una questione di delta V. Noi partiamo dall'orbita terrestre, quindi abbiamo l'energia di un corpo che è in orbita intorno al Sole alla distanza della Terra, e avvicinarsi al Sole implica consumare, quindi spingere in maniera contraria a questa energia. Non è semplice, certo, come appunto, certo. Come dicevi tu, l'ascoltatore di Voghera potrebbe pensare.
E poi c'è una questione di calore: più ci avviciniamo al Sole, più bisogna stare attenti a gestire l'eccesso di calore ed energia che colpisce i nostri piccoli precursori robotici, tanto è vero che se date uno sguardo alla immagine artistica di Akatsuki vi noterete come i pannelli solari sono molto piccoli, e poi addirittura per alcune sonde è necessario imbarcare uno scudo termico che serve a creare ombra, letteralmente, a tenere al riparo dalla luce del Sole molto più intensa, più si va verso l'interno del Sistema Solare, i delicati strumenti scientifici di bordo.
Già. Vediamo un po' se c'è altre cose interessanti unmanned relative alla esplorazione sul nostro news docket, non mi pare di avere nulla. Cerco di mantenere le notizie un po' coerenti e consecutive dal punto di vista dell'ambito. Non mi pare ci sia altro. Ci sono però
And abbiamo l'X37B.
Sì, che sì, appunto, no, parlavo più che altro di cose scientifiche, però ce ne sono di notizie alla grandissima, proprio come quella che dicevi tu. L'X37B, ne abbiamo parlato altre volte. Vuoi parlarne tu, Marco?
Ma sì, in questo momento ti sento particolarmente ballerino come linea. Spero di non...
Spero di non... Le ultime parole famose. Vediamo se torna come fa di solito.
L'hai bannato tu, diciamocelo, Mike.
Ma assolutamente no, volevo che...
La fonte è data per certa che tra venerdì e lunedì di questa settimana, quindi tra pochi giorni, avvenga il rientro, tra l'altro in modalità totalmente automatica. Questo è un veicolo che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta, se pensiamo che per la prima volta i militari hanno dimostrato di saper fare di più e meglio di quello che avevano progettato con l'X-20, se ve lo ricordate, il Dinosaur. Non ha necessità di pilota, è alato, ha un design particolarmente avveniristico da un punto di vista aerodinamico, è dimostrata la sua capacità di cambiare orbita più e più volte, tanto che poi gli astrofili di tutto il mondo si sono spellati le mani ai telescopi per ritrovarlo e ricalcolarne i dati orbitali, e a questo punto sta per ripassare sulle orme tracciate dall'orbiter Buran di costruzione sovietica, che a oggi è l'unico mezzo alato che io ricordi che è stato in grado di rientrare su una pista e di essere eventualmente riutilizzato, salvo poi finire tristemente schiacciato sotto le rovine del tetto dell'hangar in cui era conservato. Infatti una delle parti più interessanti di questa missione, oltre al rientro in sé che dovrebbe avvenire nella base di Vandenberg, è proprio quella dell'analisi post volo di questo oggetto, che è rimasto per tanti mesi nello spazio e che quindi ha sicuramente rappresentato un test bed per tante tecnologie, materiali di rientro, sistemi di controllo, capacità di manovra attraverso la costellazione dei satelliti GPS. Insomma, dal 22 di aprile penso che i suoi progettisti aspettino il momento di rimettere le mani su questo oggetto e di capire se gli sforzi che hanno profuso in segreto per tanto tempo hanno dato i frutti sperati. Naturalmente tutti ci auguriamo che l'utilizzo militare resti un esercizio accademico, e spero invece che molte delle scoperte che sono state tirate fuori dal cilindro del 37B riescano ad avere una ricaduta nell'ambito umano, anche perché ricordo che una delle vexate questio più terribili che hanno scatenato le più ampie divergenze sul forum è proprio la competizione tra mezzi alati e ritorno alle capsule, che è stato visto da molti come un passo indietro verso una tecnologia che si dava per superata. Quindi è molto interessante anche per me seguire cosa succederà se il rientro andrà a buon fine.
Sì, io ho due osservazioni da fare a riguardo. La prima è che è un peccato non avere i dettagli di questa missione, proprio perché sono segretati, top secret, essendo una missione dell'esercito degli Stati Uniti, dell'esercito, non dell'aviazione, però non sarà un problema, basterà aspettare qualche mese e li leggeremo con comodo su Wikileaks. E poi l'altra osservazione è dovuta al fatto che l'attenzione con cui gli astrofili, o quella particolare fascia degli astrofili che si occupa dell'osservazione satellitare, ha dedicato a questa missione è la dimostrazione più semplice per contrastare qualunque ipotesi di complotto e di ipotesi che attualmente ci sia in orbita qualcosa che non conosciamo, qualcosa di segreto, perché qualsiasi cosa non identificata viene tracciata nel giro di pochissimi giorni dagli astrofili, e anche in caso di manovra la ritrovano, perché hanno l'esperienza e la capacità matematica di derivare le orbite e di ipotizzare quali possono essere le manovre, che è sorprendente. Quindi è molto più difficile di quello che intuitivamente può sembrare, perché ci si trova a cercare un puntino in un cielo enorme. però nel momento in cui si trova è anche semplice seguirlo e analizzare tutte le manovre che fanno. Lo ritrovano nel giro di ore, forse un giorno dopo la manovra. Sono veramente bravissimi, li potete seguire se siete parecchio tecnici e parecchio interessati sulla mailing list CSAT, questo gruppo di astrofili osservatori di satelliti. Quindi non c'è scampo, se lanciano in orbita qualcosa lo veniamo a sapere grazie a loro. Non c'è da avere paura, non ci sono satelliti spia nascosti e invisibili in orbita. Satelliti spia invece ce ne sono, l'X-37 è un esempio, l'altro invece potrebbe essere il satellite lanciato recentemente dal Delta 4 Heavy. Non c'è la notizia perché comunque non era degna di nota, però c'era questo satellite di 100 metri di diametro, con un'antenna di 100 metri di diametro. Non avete nessuno
di quell'ordine? Sì, so che appunto è il più grande, forse.
Sì, forse la stazione spaziale può superarlo come dimensione.
Un veicolo non abitato, forse, tra i veicoli non abitati, sì. Probabilmente il più grande satellite o uno dei più grandi mai messi in orbita, quantomeno in un unico lancio, in un'unica missione, perché la stazione spaziale, pur essendo grande, è stata assemblata nel corso di diverse missioni.
I nostri astrofili di CSAT sono in grado di identificare satelliti in orbita anche attraverso il marasma e l'enorme confusione che c'è in orbita, perché sono, pensate, attualmente tracciati più di, vi dico il numero preciso se mi salta all'occhio, 500.000 frammenti più grandi di un centimetro in orbita, no? Sapete che nelle velocità orbitali un frammento di un centimetro è un vero e proprio, potenzialmente un vero e proprio proiettile, quindi il rischio per tutti i satelliti è sempre crescente, nonostante lo spazio e l'orbita sia un luogo molto grande e che cresce con la distanza, ovviamente, dalla Terra, è sempre più affollato. Si parla di immondizia spaziale, si sono fatte addirittura delle serie di fantascienza di cui abbiamo parlato più e più volte, come Planetes, ma la Russia ha l'energia, la società spaziale russa.
Mike, l'accento su energia.
Sì, scusate, com'è che lo diceva Samantha? Ci ha insegnato a dire energia, com'è che era?
Nessuno confermo, energia.
Energia, sì.
In questo momento manca Mike l'energia.
Per un accento è morto.
ho dovuto piegare le epiglottide per pronunciare il russo in maniera perfetta. Ha annunciato il progetto di questo satellite spazzino. In realtà la notizia non è ben chiara, è stata pubblicata su Astronaut News e viene da spacedaily.com. Non mi sono ancora occupato della versione in lingua originale, cercavo di capire qualcosa di più, ma la notizia è proprio un po' parca di dettagli. Comunque l'obiettivo è di lanciare entro il 2023 un satellite che si occuperebbe di deorbitare 600 satelliti in orbita geostazionaria. È un task decisamente ambizioso. L'energia necessaria per operare per 10 anni e per poter deorbitare, non soltanto spostare dall'orbita, ma deorbitare 600 satelliti geostazionari può venire soltanto da un generatore atomico, e quindi il satellite, che non ha ancora un nome, da quel che ho capito, sarà alimentato da energia atomica. Io questi annunci russi li prendo sempre un po' con le molle, non so voi.
Ma insomma, Toybox hanno deciso di chiamarla.
Toybox, chiaramente, dalla navicella di Planetes. La mezza sezione viene costituita, invece che dal mondo giapponese dei manga, dai russi. Ma vediamo. Tu cosa ne pensi, Marco? Ti sembra una cosa plausibile o...
A chi hai chiesto? Scusa, ho perso.
A te.
Ma sinceramente la trovo difficile come cosa, ma semplicemente proprio per quello che dicevi prima. Non vedo come si possa riuscire a pareggiare con tale precisione e senza farsi distruggere la velocità di questo supposto satellite con l'oggetto da neutralizzare, da far rientrare, e soprattutto come si possa portare in orbita una quantità di carburante sufficiente a gestire così tante manovre.
Io
non lo so, poi da una parte sono curioso di capire cosa hanno in testa, dall'altra mi sembrano un po' quegli annunci che, come dicevi tu, i russi fanno per movimentare un po' il mercato, per vedere magari se salta fuori qualche investitore, ma poi l'unico vero mercato è quello delle Soyuz che in questo momento vendono agli americani, che sono fonte di buona parte del budget spaziale, insomma.
Il costo è stimato di 2 miliardi di dollari,
ma non lo so, adesso non voglio parlare male degli amici russi che ammiro molto, ma ogni tanto la sparano grossa, insomma.
Volendo un po' pensare all'economics di un'impresa del genere, se il deorbiting dei satelliti fosse responsabilità di chi mette in ordine in orbita il satellite, allora mi verrebbe da dire che una società che ha messo in orbita un satellite magari non più funzionante, piuttosto che pagare delle penali o dover gestire l'occupazione di uno slot geostazionario per più tempo del previsto, potrebbe pensare di investire e pagare questo sistema per liberare lo spot occupato. Però in realtà non esiste nessun tipo di responsabilità del genere. Non è che se io lancio in orbita un satellite che occupa senza nessun servizio utile uno slot geostazionario ho qualche genere di penalizzazione a livello internazionale, anche perché non esiste una legislazione ben definita a livello internazionale per le attività spaziali. È tutta una questione di accordi e
di buona educazione,
esatto,
va.
Di buona pratica. Vediamo cosa succede, perché sicuramente dal punto di vista commerciale lo spazio è sfruttato da più e più anni, non sarebbe male avere un sistema di responsabilità e con i relativi costi e ripagarsi questo sistema di pulizia. Sarebbe interessante, non lo vedo così vicino, non lo vedo come una cosa del 2023.
Per dare un'idea del costo di questa missione, quindi circa dell'ordine di 2 miliardi, ricordiamo che è più o meno il doppio di una missione come i rover marziani Spirit e Opportunity, ed equivale anche più o meno al bilancio annuo dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea.
Sì, e c'è anche un'ultima riflessione, che è quella che se la manovra di cui parlavo prima, di presunto affiancamento o di recupero, non è più che perfetta, se avvenisse un impatto si rischierebbe che invece di mitigare il problema lo si va ad acuire, creando un'ulteriore pioggia di detriti che provengono proprio dalla distruzione o da distruzione di completa o parziale della supposta astronave di recupero detriti, insomma.
Poi c'era un'altra notizia che si occupava di orbite geostazionarie, cioè il nuovo satellite ILS-1 lanciato dal razzo europeo Ariane 5. L'avevo segnata semplicemente perché è interessante. Se qualcuno si è mai occupato di satelliti geostazionari, normalmente un satellite geostazionario ha dei transponder, dei ricetrasmettitori, sì, che sono praticamente orientati sull'intero emisfero in vista da satellite. Quindi diciamo che un ipotetico satellite in orbita geostazionaria sopra l'equatore, allo stesso meridiano di Milano, avrebbe visibile e sarebbe ricevibile da tutto l'emisfero della Terra in cui c'è Milano, mettiamola così. E invece ILS-1 cerca di ottimizzare un po' questa cosa. In realtà si dice che è la prima volta, ma io ho già sentito parlare di transponder orientabili sui satelliti geostazionari. In questo caso la configurabilità è massima, perché i trasmettitori a bordo del satellite potranno essere orientati per trasmettere soltanto in determinate zone del globo, o meglio dell'emisfero visibile dal satellite, e quindi massimizzare la larghezza di banda, perché se io posso illuminare soltanto l'Europa o soltanto l'Africa centrale, posso fornire connettività a entrambe contemporaneamente sfruttando le stesse frequenze, e questo è sicuramente un passo avanti. Quindi la tecnologia, che potrebbe sembrare quella vecchia, quella ormai rutinaria dei satelliti geostazionari, continua a innovare e ci sono delle novità anche da questo punto di vista. È una notizia proprio en passant che volevo dare. Che cos'altro c'è? Torniamo all'astronautica manned, che è quella un po' più tipica del nostro podcast. Abbiamo il ritorno della Expedition 25. Qualcuno ha letto la notizia?
Beh, diciamo, l'aspetto più interessante di questo ritorno è che tra gli astronauti che sono ritornati c'è anche l'astronauta NASA Doug Wheelock, che il giorno prima, se non ricordo male, aveva fatto un collegamento ARIS, quindi via radio, con una scuola di Lecco, un evento che abbiamo seguito anche noi, abbiamo avuto ospite nello scorso episodio di Astronauticast l'insegnante che ha seguito questo progetto, in cui i ragazzi si sono collegati.
Sì, una particolarità di questo rientro è stato il piccolo problema di pressurizzazione della capsula. Noi diciamo sempre quanto le Soyuz sono affidabili, quanto le Soyuz sono un progetto vecchio di 40 anni che ormai è conosciuto alla perfezione, ma ogni tanto, non è così infrequente, vedere qualche piccolo problemino, niente di tragico. È successo qualche rientro balistico che ha sottoposto l'equipaggio a un'accelerazione maggiore del normale, e in questo caso invece è stato un piccolo
e non
problema.
Un atterraggio a Bali come qualcuno crede.
Balistico a Bali, sì, non sarebbe brutto dopo 6 mesi nello spazio andare a farsi un po' di vacanze a Bali. In questo caso c'è stato un piccolo problema di pressurizzazione, hanno dovuto mantenere artificialmente la pressione dell'ossigeno all'interno della capsula più alta per compensare questa perdita, ma niente che ha messo in pericolo di vita l'equipaggio.
Quindi visto che non si sa bene come vanno le cose nel rientro di una Soyuz, potremmo dire che c'è una modalità di rientro cabalistico.
Cabalistico.
Ma siete lanciatissimi stasera, eh?
Ma non è vero, dai.
No, io apprezzo. Abbiamo finito le notizie, ma quanto siamo efficienti, e soprattutto sembrava che ce le fossimo preparate alla grandissima,
ma infatti noi diciamo sempre che non ci siamo preparati per sviare l'utenza che ci ascolta, in realtà siamo dei geni pazzeschi e facciamo sempre un figurone. No, volevo ricordare che in realtà gli astronauti a bordo non solo hanno la possibilità di compensare abbastanza facilmente delle piccole perdite di pressurizzazione, ma anche che in questa fase sono obbligati, dopo un tragico incidente occorso ad una delle prime missioni della Soyuz, a indossare le tute pressurizzate, che quindi anche teoricamente una completa depressurizzazione della Soyuz non metterebbe a rischio la vita degli astronauti. Adesso io non ricordo il numero del volo della Soyuz, ma qualche diversamente giovane lo farà. Ricordo il nome di uno degli occupanti, Dobrovolsky, e sto intanto onestamente
cercando
per trovare la risposta.
Soyuz 11.
Esatto, Soyuz 11, bravo, esatto.
No, tra l'altro, ecco,
questo per rassicurare gli amici che magari insomma possono pensare che la vita degli astronauti sia un po' affidata alla roulette russa, giusto per restare in tema di battute. Non è così, esistono misure preventive, appunto una di queste è l'obbligatorietà di indossare la tuta pressurizzata, la Sokol.
Ecco, hai citato l'incidente di Soyuz 11, che se non ricordo male dovrebbe essere del 1970, ho un ricordo particolare perché uno dei primi ricordi spaziali, di attività spaziali che ho, ricordo di aver letto giornali e settimanali dell'epoca, insomma forse all'epoca non sapevo nemmeno leggere,
sì, che avevi...
credo di averlo seguito in televisione, è una delle prime notizie che ricordi delle attività spaziali.
E sì, che avevi già la tua bella età all'epoca, insomma.
Sì, beh certo, non sapevo ancora leggere ma ero già grande.
1971, Soyuz 11.
Ah ecco, sì. Cominciavo allora.
E tra l'altro, visto che lo avevi accennato prima quando parlavi di X-37B, per gli amanti dei complotti anche la storia di Soyuz 11 è una buona dimostrazione di come la teoria di astronauti, di cosmonauti precedenti a Gagarin sia storicamente abbastanza inconsistente. Una tragedia che vide la morte di 3 uomini in realtà non fu nascosta, fu pubblica e naturalmente, come è giusto, ottenne il cordoglio del mondo intero e nessuno si sognò nemmeno lontanamente di deridere o di sfruttare politicamente questo atroce fallimento della missione, insomma. Questo per riprendere un'altra antica vexata questio sul forum.
Astra ha fatto giustamente notare che è stata anche la prima missione riuscita di aggancio a una stazione spaziale. e morte dei cosmonauti ancora più tragica, perché nelle tre settimane circa un mese di permanenza dei cosmonauti sulla stazione spaziale fecero anche alcuni collegamenti televisivi con la televisione sovietica, quindi il pubblico ebbe modo un po' di conoscere questi cosmonauti e quindi la notizia della loro perdita fu particolarmente tragica.
Infatti nel Fallen Astronauts Wall, che è il monumento a memoria degli astronauti cosmonauti caduti che c'è al Kennedy Space Center, sono iscritti anche, se non sbaglio, i nomi dei cosmonauti russi, perché comunque si tratta di vittime dell'esplorazione spaziale, che al di là della divisione politica che c'era all'epoca, si tratta di una... è un po' retorica forse come cosa, però si tratta di una impresa che coinvolge l'umanità. È giusto che chi paga il tributo più grande a questa avventura, o comunque a questa impresa, sia ricordato, indipendentemente da quale che sia la provenienza politica. Diamo il via alle rubriche, così ci facciamo un bel approach per la fine della puntata. Andiamo con Annali Marziani, mettiamo anche un jingolino. Sì.
Ecco, diamo il via alle rubriche, anche perché questa sera credo che ce ne sia una sola.
Sì, in effetti l'ho dato il plurale per abitudine, ma...
Allora, cominciamo anche quest'altro episodio di Annali Marziani, la rubrica in cui, prendendo spunto dal racconto della storia della conoscenza e dell'esplorazione di Marte, cerchiamo per quanto possibile di tenere compagnia al nostro amico Diego Urbina, attualmente impegnato in una simulazione di una missione spaziale su Marte in un laboratorio a Mosca, in cui rimarrà complessivamente per circa 520 giorni. E torniamo a un altro momento vintage per ricordare la missione automatica scientifica della NASA Mariner 6 e Mariner 7, un doppio flyby, quindi un doppio passaggio ravvicinato di queste due sonde, complessivamente quindi due passaggi ravvicinati al pianeta Marte a distanza di 5 giorni l'una dall'altra. È una missione che forse per certi versi è rimasta un po' nell'ombra di altre missioni più conosciute e più famose, come Mariner 4 nel 1965, il primo flyby di Marte, quindi le prime immagini dallo spazio ravvicinate del pianeta Marte, e Mariner 9, che è stata la prima sonda nel 1971 a entrare in orbita intorno a Marte, a fornire migliaia di immagini e altri dati scientifici. Ma in realtà anche Mariner 6 e Mariner 7 a loro modo hanno avuto un piccolo primato, perché è stata appunto una missione congiunta in cui il pianeta Marte è stato sorvolato da queste due sonde a distanza di 5 giorni. E forse un'altra delle ragioni che può avere, per così dire, eclissato, insomma, rubato la scena a queste missioni è il fatto che si sono svolti questi sorvoli rispettivamente il 31 luglio e il 5 agosto 1969, quindi pochi giorni dopo il rientro della storica missione Apollo 11, il primo sbarco umano sulla Luna, che forse può aver rubato un po' la scena a questa missione scientifica. Comunque interessante che ha dato anche qualche emozione ai tecnici della NASA, perché il 29 luglio del 1969, a circa una settimana dal sorvolo, dal flyby di Mariner 7 e a un paio di giorni da quello di Mariner 6, vennero persi i contatti radio con la Mariner 7, subito riacquisiti poco tempo dopo, utilizzando l'antenna a basso guadagno, e ci si rese conto che probabilmente la sonda aveva modificato il suo assetto per un'esplosione di una batteria la cui energia aveva appunto cambiato orientamento all'antenna principale ad alto guadagno della sonda. Comunque non solo Mariner 7 riuscì a completare la missione, ma anzi a trasmettere una quantità maggiore di immagini della precedente Mariner 6, perché i dati e le informazioni raccolte da Mariner 6 furono utilizzate per orientare meglio, per dirigere meglio lo studio scientifico fatto da Mariner 7. Complessivamente le due sonde restituirono 198 immagini di Marte. Quindi anche in questo caso si è trattato di due passaggi ravvicinati a una distanza minima da Marte di circa 3.400 km. E curiosamente, anche se queste due sonde complessivamente ripresero circa il 20% della superficie del pianeta, che a quell'epoca era ancora poco noto, riuscirono a fotografare soltanto una zona fortemente craterizzata di Marte, quindi in un certo senso prolungando lo shock, per così dire, che avevano avuto gli astronomi nel 1965 dalle immagini di Mariner 4, che sembravano mostrare su Marte un mondo ricco di crateri e quindi completamente diverso dall'ambiente, dal mondo abitato o comunque favorevole alla vita che era stato ritenuto Marte per quasi un secolo. Quindi non solo queste immagini fotografarono una zona fortemente craterizzata, ma furono escluse dalle zone riprese, quindi queste sonde non riuscirono a fotografare semplicemente perché non vennero puntate in quelle zone. Le altre parti, per esempio nell'emisfero nord di Marte, con i distretti vulcanici in cui si trovano i più grandi vulcani di Marte, per esempio il Monte Olimpo o anche Arsia o Pavonis, e non riuscirono nemmeno a fotografare le Valles Marineris, cioè quelle grandi valli scavate dall'acqua in un lontano passato di Marte e scoperte poi un paio di anni dopo dalla sonda Mariner 9. Quindi abbiamo cercato di ricordare queste missioni scientifiche poco note, ma che sono servite poi anche come punto di partenza per pianificare l'attività scientifica anche successiva di Mariner 9.
Speriamo che... Scusate, è più forte di me. Speriamo che queste nozioni sulla... queste pillole dell'esplorazione di Marte portino un po' di compagnia a Diego Urbina e compagni, che magari potrebbero avere una versione tradotta in tempo reale del nostro podcast in inglese, in russo, in cinese, all'interno della missione Mars 500. Nel frattempo guardavo Twitter, ho visto che Diego Urbina ha anche segnalato la presenza dell'account Twitter di Astro Paolo, quindi l'account Twitter di Paolo Nespoli, che poco fa, diciamo un'oretta fa, ha fatto il primo tweet, il primo messaggio lanciato da Star City poco prima della partenza per Baikonur, dove si recherà per la fine dell'addestramento per il lancio che abbiamo detto essere previsto per il 15 di dicembre. Se volete seguire in tempo reale la missione di Paolo, oltre ovviamente a seguirci su forumastronautico.it e su astronautinews.it, potete leggere direttamente dalla sua voce, dalle sue parole, la sua esperienza su twitter.com/astro_paolo.
E ho visto anche che Diego segnala su Twitter quando ascolta i nostri episodi.
È vero, ricambio i saluti perché comunque segnala sempre me. In realtà non sono io soltanto l'artefice del podcast, ma è...
Sei delegato.
Forum Astronautico @fight, l'account di Forum Astronautico, twitter.com/fight. Ma va bene, io sono molto contento del saluto che ricevo da Diego, che lo ricambio volentieri. 53 minuti, facciamo 7 minuti
di chiacchiere
giusto per fare l'ora?
Perché finora cosa abbiamo fatto?
Sì, vabbè, sono chiacchiere in topic, ma si può anche andare off topic ogni tanto. Che cosa ci avanza? Vediamo un po' nella scaletta se c'è ancora qualcosa di specifico da parlare. Abbiamo letto il link della settimana. È il blog del nostro Simone, brianzorigeni.blogspot.com. Ha poco a che vedere col mondo astronautico, ma essendo la nuova avventura di uno dei nostri reporter, dei nostri
articolisti
di astronautinews.it, direi che è meritevole di essere seguito, perché è soprattutto una cosa che non si vede tutti i giorni e che non tutti hanno il coraggio di fare, io in primis. Lasciare tutto e girare l'Europa.
Mi aggiungo a quelli che non avrebbero il coraggio di fare una cosa del genere.
Marco, ci sei ancora?
Sì, vi sto ascoltando e nel frattempo stavo scandagliando il web per vedere se avevo spunto per qualche chiacchiera e raggiungere l'ora tonda tonda.
No, non dobbiamo arrivarci per forza, siamo andati lunghi più e più volte, possiamo anche salutare, anche se mi stavo divertendo, è stata una bella
puntata. Dovresti mettere una funzione random sul forum che ti fa un pop-up di un thread a caso.
Non scherzare, perché sarei capace di passarci la notte su una cosa.
Ma io ho già un nome per questo servizio che potremmo chiamare Forum Astronautico Roulette.
Speriamo che non abbia gli stessi
contenuti.
Allora
possiamo fare le due chiacchiere un po' su Forum Astronautico, proprio perché magari molti che ci ascoltano non lo conoscono. Prima di tutto volevo dirvi che in occasione delle feste che stanno arrivando, delle feste natalizie, la nostra casa virtuale è stata abbellita e agghindata da uno dei fantastici banner di Riccardo, con queste lucine tipo albero di Natale sulle rampe di lancio e la neve che cade, santa miseria quanta ne è caduta qua, altro che...
Infatti secondo me stamattina avevi voglia di cancellarlo.
Sì, io tra un secondo tiro un cazzotto allo schermo, lo sfondo, al prossimo fiocco di neve che mi cade davanti, prendo la pala, la pianto dentro il monitor a cristalli liquidi. E, no, poi appunto inviterei tutti a un'occhiata, e anche perché ultimamente stavamo notando come la quantità di off topic si sta alzando sempre di più ormai su Forum Astronautico, e questo è anche un sintomo del fatto che molti utenti si sentono a loro agio, no? Ormai su Forum Astronautico si parla naturalmente di astronautica e di cose varie, ma soprattutto di cose varie, dalla politica alla riforma Gelmini a quant'altro, per cui nella nostra tradizione tentiamo di filtrare il meno possibile, però ogni tanto ci viene un po' da ridere come amministratori della varietà di cose di cui i nostri utenti parlano. Io la vedo sempre dalla parte del bicchiere mezzo pieno,
sì, cioè sì. Che nei pieni nelle scatole
sì, esatto, nel senso che ho due bicchieri pieni,
no? No, l'importante è che la qualità dei contenuti in topic non cali, e quello non mi sembra che sia il caso. Poi insomma, se il volume rasenta il 50%, basterà una controllatina, tutto qua. Stavo guardando che dalla SAT segnalavano qualcos'altro. Il nostro Phoenix Matteo ci segnalava che allo spazio porto di Corowl, il nostro, tra virgolette, spazio porto, perché è quello gestito dall'Agenzia Spaziale Europea in Guyana francese, nell'America centrale, è in preparazione il secondo vettore Soyuz. Quindi è questa curiosa sistemazione, questa curiosa... accordo per il quale si avrebbe il lancio di vettori russi, chiaramente non per la Soyuz abitata, ma soltanto il vettore Soyuz per veicoli commerciali, dallo spazioporto di Kourou, perché chiaramente essendo più vicino all'equatore è energeticamente più
conveniente
e efficiente. Seguiamo da vicino questa cosa, siccome è stata richiesta dalla chat l'abbiamo segnalata. Altre cose che si volevano dire?
Mi veniva in mente che oggi Paolo sul forum, Paolo Amoroso, ha segnalato l'apertura di una mostra, giusto Paolo, riguardante l'aeronautica, però
sì.
Che è un amore laterale di molti frequentatori del nostro ambito.
Una mostra chiamata I Cavalieri del Cielo presso la Biblioteca Braidense di Milano, quindi presso Palazzo Brera in via Brera 28, che sarà aperta con ingresso libero fino a buona parte di dicembre, non ricordo la data di chiusura della mostra. Comunque l'orario è la mattina dalle 9:30 con chiusura intorno alle 17:30. È una mostra che ricorda i 100 anni di aeronautica in Italia, perché intorno al 1910 c'è stato il primo volo di un aereo realizzato in Italia. E questa mostra parlerà appunto degli esordi dell'aeronautica, di imprese famose dell'aviazione di quei tempi, come la Coppa Schneider, una competizione fra idrovolanti e altre iniziative di questo genere. E come curiosità ricordiamo che tra i curatori scientifici di questa mostra c'è anche l'astronauta italiano Roberto Vittori, che oltre a essere un astronauta è un ufficiale pilota dell'aeronautica militare italiana.
Arrivano correzioni varie, la Guyana francese non sta nell'America centrale, sta nell'America del Sud, per fortuna non c'è mia sorella che studia scienze del turismo, America meridionale, è vero, scusate.
Casa Sacchi!
va bene, salutiamo il nostro Luigi che questa sera non c'è, speriamo di averlo la settimana prossima.
Cipalipa, ciao.
Eccolo qua. E vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, 8 dicembre, è festa, speriamo, non avete problemi a trasmettere in un giorno di festa?
Credo di avere un impegno.
Vabbè, allora vi faremo sapere quando sarà la prossima puntata di Astronauticast in due time, così vi preparerete per la diretta, o altrimenti ci potete ascoltare come al solito in podcast su www.astronauticast.com. Per adesso, per questa puntata numero 10, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios, è tutto.
Dal crawler transporter degli Astronautica Studios vi risaluta Paolo Amoroso.
Dall'innevato Polo Nord di Erve vi saluta Marco Zambianchi.
E da un'uggiosa Modena vi saluta Riccardo Richianrial.
Appuntamento allora alla prossima puntata, quandunque sarà. Per allora, fino ad allora, ad Astra!